Vulgata. Non furono statisti cattolici, ma tecnocrati a sognare l'Unione Europea. Di Roberto Marchesini. L'Unione Europea nasce dal sogno di fraternità e pace di tre amici, De Gasperi, Schuman e Adenauer, che condividevano, oltre all'idealità, una profonda fede cattolica, quindi l'Unione Europea ha un'origine cattolica. Poi, col tempo, questa idealità si è smarrita. Occorre quindi un momento. Sarà vero? Sarà andata proprio così? Non ricordo che l'Italia e la Germania, nell'immediato dopoguerra, fossero in condizioni di proporre alcun progetto, figuriamoci uno così delicato e ingombrante come l'Unione Europea. Per la Germania si prospettavano piani come quello proposto da Louis Nizer, uccidere 5.000 tedeschi senza processo, altri 150.000 dopo un processo farsa e altri centinaia di migliaia processati con la possibilità di combinare loro la pena capitale, oltre all'occupazione e alla deindustrializzazione completa della Germania. Oppure come quello di Theodor Kaufmann, che prevedeva di sterilizzare l'intera popolazione tedesca, o come quello, famosissimo e molto quotato, di Henri Morgenthau, trasformare l'intera Germania in un enorme pascolo, al fine di far morire di fame l'intera popolazione. La Francia insisteva per lo smembramento territoriale della Germania, ovviamente con l'obiettivo di annettersi Saar e Ruhr. I rapporti non erano migliori tra le due sconfitte, Germania e Italia. I tedeschi erano furiosi per il tradimento italiano che aveva loro impedito di vincere la guerra e li aveva gettati in una condizione disperata. Anzi, questo tradimento si aggiungeva a quello consumato dall'Italia con la Prima Guerra Mondiale, quando da alleata si era trasformata in nemica della Germania. Gli italiani, memori dell'occupazione nazista del post-armistizio, ricambiavano cordialmente. Sempre per quanto riguarda l'Italia, non valeva la pena di prevedere piani punitivi. Screditata per sempre a livello morale, occupata militarmente, con la popolazione ridotta alla fame, era impegnata in una guerra fratricida che mieteva morti come spighe di grano. Che in queste condizioni Italia, Germania e Francia potessero progettare una Unione Europea sembra difficile, per non dire impossibile. Una quindicina di anni fa, un lungo e approfondito articolo del prematuramente scomparso Claudio Bernabei metteva in dubbio questa narrazione. Una delle sue fonti era un libro accademico della professoressa Tiziana Di Maio. Procuratomi il volume, mi sono tuffato nella lettura. I dubbi emergono subito. I rapporti tra De Gasperi e Adenauer risultano, da un punto di vista archivistico, poco consistenti. Essi si limitano a scambi di lettere ufficiali tra capi di Stato e di partito, il cui contenuto non permette di attestare quella tanto declamata amicizia che dal secondo dopoguerra ad oggi ha rappresentato una delle pietre angolari della storiografia europeistica. Tale presupposto indurrebbe infatti a sostenere la presenza di corposi carteggi tra i due leader e una corrispondente frequenza di incontri e scambi di opinioni politiche di consistenza paragonabile, ad esempio, a quella intercorsa tra Adenauer e lo statista francese Robert Schuman. Quindi, com'è andata la faccenda? È andata che l'immediato dopoguerra fu caratterizzato dalla cosiddetta guerra fredda e che era necessario creare una barriera democratica, quello che già nel 1943 era stato individuato come nuovo nemico dagli Stati Uniti e che occorreva inoltre tenere ben separate la Germania e la sua tecnologia dalla Russia e le sue risorse. Per agganciare saldamente la Germania al blocco occidentale fu scelta l'Italia. Ma come? Si chiedeva all'Italia l'ennesimo voltafaccia nei confronti della Germania? Certo, tanto ormai chi si aspettava un minimo di coerenza dall'Italia? Nel 1947 l'ambasciatore Tarchiani informò De Gasperi che la posizione degli Stati Uniti era definita. L'Italia avrebbe abbandonato la sua posizione di equidistanza e avrebbe teso una mano amica alla reietta d'Europa, la Germania. In cambio avrebbe ricevuto un centinaio di milioni, l'amicizia degli Stati Uniti e l'agognato invito alla conferenza di Parigi. De Gasperi accettò, ma non ebbe l'appoggio pieno del partito, né, figuriamoci, dell'intero paese. Quando la sua posizione interna si fece più debole nel 1953, venne addirittura minacciato da Adenauer. Se avesse personalmente mutato anche di una sola sfumatura la sua posizione europeista, avrebbe perso l'appoggio tedesco e soprattutto americano. L'Italia sarebbe stata abbandonata a Tito, Trieste persa e chissà cos'altro. Risulta quindi che il progetto di una Unione Europea non era affatto dei tre grandi statisti cattolici, ma di qualcun altro. Di chi? Diamo un'occhiata all'elenco dei primi premiati dal premio Carlo Magno conferito a chi si è più speso per la causa dell'Unione Europea. Parentesi, il premio fu istituito dal commerciante di Aquisgrana, Kurt Pfeiffer, ex aderente al Partito Nazionalsocialista, che nel 1944 fece parte del governo militare alleato della città, fu responsabile delle finanze e del patrimonio e fu incaricato della ricostruzione. Nel 49 istituì il celebre premio. Vediamo dunque questo elenco. Nel 1950 il primo premiato fu il controverso conte Kodenov Kalergi. Nel 1952 De Gasperi, nel 1954 Adenauer, nel 1956 Churchill, nel 1958 Schumann, nel 1959 il generale Marshall. Nel 1953 venne premiato Jean Monnet. Chi era costui? Un tecnocrate che nell'ombra era stato presente a tutti gli avvenimenti europei più importanti del secolo, fiduciario delle più importanti banche americane, e incaricato della distribuzione dei fondi del piano Marshall, poneva agli stati una condizione per ricevere l'aiuto targato Stati Uniti, la cessione di sovranità, esattamente il funzionamento dell'Unione Europea. Abbiamo dunque trovato il vero padre dell'Unione Europea? Risulta quindi che l'Unione non è nata dal sogno di tre amici cattolici, ma da ricatti, tradimenti, finanziamenti con lo scopo di realizzare un piano geopolitico molto più ampio. Alle stesse conclusioni giunge la professoressa Di Maio. La storiografia ha giustamente individuato nei tre statisti i padri fondatori dell'Europa unita e ha fatto delle analogie dei loro percorsi biografici, politici e religiosi il pilastro della costruzione europea, ammantando l'azione a favore del processo di integrazione europea di romanticismo nella mitologia di una storia di amicizia e affinità di sentimenti, all'ombra della quale si è dissolta la ricerca di comprensione dei motivi pratici della Realpolitik, cui De Gasperi e Adenauer dovettero ispirarsi all'indomani della sconfitta. Italia e Germania uscivano dalla guerra in una situazione in parte analoga, entrambe vinte, entrambe, anche se per motivi diversi, cosiddette inaffidabili. De Gasperi e Adenauer compresero che la scelta occidentale, inquadrata nel superamento dello Stato nazionale sulla via dell'integrazione europea, rappresentava l'unico mezzo per raggiungere il più alto grado di autonomia nel nuovo scenario delle relazioni internazionali. Resta ancora una domanda. Perché inscenare tutta questa pantomima? Lo spiega Bernabei nel suo articolo citando un altro oscuro personaggio. Il filosofo Kojève, oscuro sodale di Monnet, ricordato più che per il suo lavoro intellettuale, come grande funzionario negli organismi economici e internazionali. Kojève, in un suo saggio del 1947 intitolato L'Impero Latino, scrisse che il progetto europeista non può e non dovrebbe fare a meno dell'appoggio della Chiesa Cattolica, che rappresenta una potenza immensa, ancorché difficilmente calcolabile, è ancor più difficilmente condizionabile. Bisogna però precisare che la riuscita dell'azione imperiale presuppone non solo una riforma politica radicale dei governi latini, ma anche una profonda trasformazione della Chiesa Cattolica. Ecco, adesso mi pare che tutto torni.